Voce al blog. I nostri articoli in rassegna.
Buongiorno a tutti, questo è Voce al blog e come ogni mercoledì alle 9:15 passeremo in rassegna gli articoli usciti durante quest'ultima settimana. Ringrazio Giulia che è qui in regia, io sono Alice ma non sono sola perché oggi qui con me c'è un ospite che però sentirete più tardi. Adesso iniziamo con la rassegna. Come forse ben saprete si è conclusa la Design Week e Monica Tofan e Maria Valasciuk sono andate un po' in giro per Milano e ci hanno parlato dei diversi pop-up store come quello di Brochet, Armani e delle svariate corti interne che di solito sono chiuse al pubblico ma che per la Design Week erano visitabili. Infatti il bello di questa settimana è proprio la facilità con cui si può capitare in qualche iniziativa, in qualche mostra. Anche un'altra delle nostre articoliste è andata a scovare qualche evento durante questa settimana e infatti Giulia Impiombato ci ha scritto un articolo sull'incontro tenutosi con Paolo Sorrentino in occasione del Salone del Mobile per parlare proprio di un'esposizione che è stata curata dal regista dal nome La Dolce Attesa. Si tratta di un'esperienza immersiva che vuole rappresentare l'essenza del concetto di attesa non come un momento di ansia, di sospensione, ma più come una possibilità di distrarsi. E in cosa consisteva questa mostra? C'era una stanza dai colori arancioni accesi con al centro un cuore dentro un caleidoscopio e ai lati due poltrone che giravano lentamente. Inoltre anche l'aspetto sonoro era molto importante e ad occuparsene è stato Mats Casacci, chitarrista e fondatore del gruppo musicale Subsonica. E Mats Casacci ha dato all'ambiente un effetto caldo e avvolgente con dei suoni naturali e animaleschi. Ma nello stesso giorno di questa presentazione di Paolo Sorrentino c'è stato anche un altro regista protagonista di un incontro che si è tenuto qui a Milano, Alfonso Cuarón. Infatti il regista messicano sabato 12 aprile ha tenuto una masterclass al Cinema Godard della Fondazione Prada e io personalmente ho partecipato e devo dire è stata una bellissima occasione per conoscere meglio Cuarón, i suoi film e in generale la sua intera carriera dagli esordi fino ai progetti più recenti. Per chi non sapesse, Cuarón ha fatto film quali I tu mamma también, Harry Potter e il prigioniero di Azkaban, I figli degli uomini, Gravity, Roma. Per gli ultimi due infatti si è anche aggiudicato l'Oscar per la miglior regia a distanza di solo 5 anni. Inoltre è stato anche molto apprezzato il fatto che Cuarón durante l'intero incontro ha parlato in italiano, un italiano non proprio perfetto ma insomma si è fatto capire. Mentre sempre restando un po' in tema di classici, Chiara Camillucci ha scritto un articolo sulla versione originale del primo film di Star Wars che verrà mostrata a Londra il 12 giugno. Infatti nel corso degli anni George Lucas, il regista, ha portato moltissime modifiche al film sfruttando le nuove tecnologie e cercando di migliorarlo e renderlo il più perfetto possibile. Per esempio in una delle prime scene in cui appare Han Solo nel primo film della saga, George Lucas si è pentito di una scelta che aveva fatto all'epoca. Infatti dopo un breve scambio di battute con un cacciatore di taglie, Han Solo spara a questo cacciatore dando l'impressione che sia un assassino brutale senza rimorso. Nella special edition uscita nel 1997 per i 20 anni dall'uscita del film, il regista ha modificato la scena in modo che sembrasse che la risposta di Han Solo fosse per difesa. Passiamo invece un po' alle rubriche. C'è innanzitutto una nuova rubrica qui sul blog. Infatti Silvia Bartoli e Viola Pulvirenti hanno avuto l'idea di creare una collaborazione tra il blog di Radio Yulm e il CUT, ovvero il Centro Universitario Teatrale, con la rubrica Voce al CUT, che ricorda un po' anche Voce al blog. E è uno spazio in cui si può raccontare, approfondire e soprattutto dare voce a ciò che solitamente resta dietro il sipario. Infatti parleranno del backstage, della preparazione agli spettacoli e faranno approfondimenti sulle tecniche teatrali e ovviamente anche delle storie dei membri, degli attori, dei personaggi che fanno parte del CUT. E questa rubrica uscirà ogni domenica e è proprio un modo per far dialogare le diverse attività universitarie. Mentre un'altra rubrica che è uscita questa settimana, che non è una novità, non è una rubrica nuova, ma è un appuntamento che assolutamente non è da perdere, è Fatti una domanda, ti do una risposta di Asia Zampini, che esce ogni venerdì. E la domanda a cui ha risposto Asia questa settimana è: un attore con un iPhone face può essere credibile nel passato? L'iPhone face che cos'è? È un modo ironico per descrivere attori e attrici che non convincono quando interpretano personaggi storici perché hanno un volto troppo moderno. In effetti capita, a volte guardando un film ambientato nel Medioevo, nell'Ottocento, che si pensi che quella persona sa che cos'è un iPhone e quindi che viene dalla nostra epoca. Per esempio, il dibattito era esploso nel 2018 con il film The King, ambientato nel Medioevo, con protagonisti Timothée Chalamet e Lily Rose Depp, che non avevano convinto il pubblico. O se no anche Jacob Elordi nei panni di Elvis Presley nel film Priscilla di Sofia Coppola, e l'attore si dice che avesse dei lineamenti troppo perfetti che ricordavano gli influencer su Instagram e quindi un volto troppo instagrammabile, un concetto simile all'iPhone face. E mentre per quanto riguarda lo sport, questa settimana abbiamo avuto Giulia Mari con la sua rubrica Pit Stop Zone, che esce ogni lunedì e ogni giovedì, che ci ha parlato del moto mondiale in Qatar con Angel Piqueras e Aaron Canet, se si pronuncia così, che conquistano le classifiche. E invece per la rubrica Sports Wave, che inizialmente era a cura di Alessandro Sangalli e Jacopo Ronchi, ma è stata presa, diciamo, in eredità da Tommaso Maria Allievi, Tommaso ci ha parlato del valzer delle panchine di Serie A, che ovvero in parole povere è chi resterà e chi se ne andrà, chi arriverà a occupare le panchine per la nuova stagione del campionato calcistico, quindi insomma il cambio di allenatori. Ma adesso passiamo al nostro ospite del giorno. Abbiamo qui con noi Matteo Denami, che ha scritto un articolo per l'uscita del nuovo album di Sfera Ebbasta e Shiva, ovvero Santana Money Gang. Ciao Matteo, come stai?
Ciao a tutti, grazie per l'invito.
E allora, parliamo un po' quindi di quest'album, che come hai scritto è uscito a sorpresa, giusto? Ma dici, c'era già stata qualche voce, qualche rumor su una possibile collaborazione tra i due?
Sì, esattamente, per molti l'uscita di Santana Money Gang potrebbe sembrare appunto un'improvvisata, ma per chi ha seguito la vicenda di Shiva e Sfera non lo è, i rumor erano tanti, da anni c'era questa teoria che dovesse uscire un joint album assieme, ma il culmine è stato l'esibizione di Shiva durante il live di Sfera da Sago, 4 volte sold out, in cui hanno cantato l'inedito Non metterci becco, che poi è stato il singolo che ha anticipato l'album, ecco.
Quindi l'hanno cantato per la prima volta
per al la forum. Prima volta al forum, ecco, sì, esattamente, che è stato poi l'elemento che ha fatto esplodere l'hype e che hanno sfruttato appunto come evento per poi lanciare il disco, ecco.
Quindi sì, è stato un po' rischioso, però avevano fatto un po'
sì,
di pubblicità.
Sì, un po' rischioso prima. E in più Shiva ha fatto una mezza trollata su Twitter, o adesso ex, confermando che non ci sarebbero stati progetti insieme e invece è stata semplicemente l'ennesima strategia di marketing per promuovere il disco.
E infatti Sfera e Shiva, che sono tra le figure più influenti nella scena trap italiana, si conoscono da tanto tempo. Che tipo di rapporto c'è? Com'è che è nata questa amicizia tra i due?
Beh, tra Shiva e Sfera non si parla semplicemente di un rapporto professionale, ma di una lunga amicizia che vede Sfera in supporto di Shiva, che era ancora un nome emergente, e Sfera invece, che era un nome già preponderante, lo segue e lo copre con la sua ala. La loro prima collaborazione risale a Soldi in Nero, che è il brano che poi ha riscosso successo fra i fan e il pubblico del panorama rap e hip hop, e da lì in poi Sfera e Shiva si sono incontrati in diverse collaborazioni come Alleluia, 90 Special nell'album di Drillionaire e G6-3 con Lazza.
E quindi in che anno siamo ancora? Quando è che hanno iniziato questo?
Diciamo più o meno 2016-2017 fino ai giorni d'oggi, esatto.
quasi 10 anni, caspita.
Esattamente.
E mentre parliamo un po' proprio di Santana Money Gang, di quest'album, che suono ha ora che è uscito, che possiamo parlarne? Cosa ha di nuovo? Presenta qualche novità per i due artisti?
Ma sicuramente Santana Money Gang è quello che ci si aspetta da Shiva e Sfera, la classica trappata però con un po' di innovazione a livello di flow e di testi. E infatti possiamo vedere molte citazioni anche storiche al rap italiano con i Club Dogo. E secondo me la chicca di questo album è il finale nel singolo Paranoia, dove nel giro finale di piano c'è un accompagnamento con dei fuochi d'artificio che segnano sembrare quella che è la fine e l'inizio di una nuova era.
E invece, ora che è uscito e iniziamo ad avere anche un po' di dati, come sta andando la performance di quest'album? Appunto perché è stato un po' rischioso annunciarlo a sorpresa senza grandi strategie dietro.
Sì, c'è da dire che comunque con due nomi del genere e un hype che c'è sia sul nome di Sfera a livello internazionale, adesso Shiva per via delle vicende legali per cui ha seguito, è un grande risultato e si è posizionato secondo come miglior debutto globale della settimana, quindi direi che
sì, alcuni dicono che sarà l'album dell'anno.
Non saprei, ancora un po' presto per parlare, però sicuramente ha avuto un risultato non da sottovalutare, ecco.
E invece parliamo un po' di cosa ne pensi te dell'album. Ha soddisfatto le aspettative non tanto perché non ce n'erano essendo uscito a sorpresa, però insomma, ti è piaciuto? Cos'è che ti ha colpito di più?
No, sicuramente è un progetto che consolida, come dicevo prima, la fine di un'era. Ormai la trap è una cosa che è nata 10 anni fa e loro sono un po' i paladini di questo movimento. Mm-hmm. Quindi, appunto, come dicevo prima, anche i fuochi d'artificio nell'ultimo brano segnano la fine di un'era, che però è anche una rinascita, perché questi fuochi d'artificio sono anche stati sparati durante San Vittore per annunciare la nascita del figlio di Shiva, quindi vediamo Shiva maturato e adesso padre.
Beh, grazie mille Matteo, ora è arrivata la fine di questa puntata di Voce al Blog, che ricordo va in onda tutti i mercoledì alle 9:15. Potete leggere nuovi articoli e recuperarne di passati sul sito di Radio Yulm. Restate sintonizzati per i prossimi programmi. Io sono Alice, ringrazio ancora Giulia in regia, e questo era Voce al Blog.